Ciao Marco,
Ciao Cesare!
che mi hai portato di bello oggi?
Guarda, ti ho portato un super ospite, un grandissimo Pythonista.
Ma chi è? Raymond Ettinger?
No, di più. È qui con noi Peta Bittner, sviluppatore di aziende, persone e codice. Benvenuto, Peta.
Benvenuto.
Grazie, grazie, grazie. Un grande complimento di fare il paragone con Raymond Ettinger.
Ah, troppo poco, troppo poco. Allora, abbiamo esercitato anche la pronuncia del tuo nome, quindi spero di non averla fallita.
Grazie, perfetto, era perfetto.
Hai visto che bella
Peta,
felpa oggi, Marco?
infatti, dobbiamo dirlo, perché nonostante Peta ci parli dalla Svizzera, in realtà lui ha una felpa della Roma, quindi già per questo ha guadagnato tantissimi punti per l'host di questo podcast, almeno uno dei due. Ma al di là del tuo tifo calcistico, vuoi raccontare a chi ci ascolta, ai pochi che non ti conoscono, chi sei e di cosa ti occupi?
Va bene, io sono soprattutto un pitonista, sono un grande fan del linguaggio Python e sono un grande fan del software libero. Uso soltanto Linux, ovviamente. Al lavoro devo usare anche Windows, però lo detesto, sì, francamente. Vabbè, io come lavoro da freelance, faccio un lavoro freelance, lavoro con aziende di solito grandi, e attualmente lavoro sì, per una banca, faccio anche lì DevOps e lavoro tantissimo anche con Python, perché anche nelle banche ormai è diventato di moda, o come si dice in
Confermo per
italiano.
esperienza. E oltre a essere, diciamo, di giorno uno sviluppatore Pythonista, la sera sappiamo che se ti sei dilettato, no, con gli amici di Python Biella e hai fatto una grande serie di live, perché per chi ci ascolta e non conosce Python Biella, loro organizzano ogni lunedì sera, se ricordo bene, delle live su YouTube di un'oretta circa in cui affrontano un tema di Python e dintorni e magari ci sono anche più puntate per avere una specie di stagione dedicata a un argomento. E Peta ha presentato il testing in Python. Ecco, qui non faremo le 4 ore che hai fatto con Python Biella, ma faremo un riassunto di una mezz'oretta. Raccontaci un po', anzitutto, perché? Cioè, come ti sei avvicinato al testing al punto, no, da approfondirlo e da fare anche talk in giro? È stata una cosa dall'inizio della tua esperienza programmatore oppure dopo tanti fallimenti, errori, hai scoperto questa passione?
Diciamo, inizio un po' con la Python Biella. È stato Mario Nardi che mi ha praticamente mi ha chiesto di poter fare una tale tipo sì, serie di puntate di testing con la Python Biella. In realtà siamo tipo a metà strada, non abbiamo ancora coperto tutti gli argomenti, ma sì, quello che ho cercato di fare, o che cerco di fare quando parlo del testing, è di diffondere questa pratica, di motivare la gente di scrivere i test, perché io non ho scritto sempre i test come era diretta così, la tua domanda, vero? Ho cominciato, come probabilmente tutti, scrivendo solo il codice. E poi provandolo, vero? Se tu scrivi il tuo programma, poi lo provi, e in realtà questo è testing manuale. Io ho un po' smesso di chiamarlo testing, io lo chiamo verifica manuale, e così possiamo anche fare la distinzione, il paragone, che cosa è testing e che cosa non lo è. E per me il testing è solo quando è ripetibile in automatico, quindi automatic tests, e come sviluppatore tu devi scrivere questi test. Per me è un argomento di simmetria, e se guardiamo intorno, la natura ama la simmetria, vero? Tu hai due mani, hai due occhi, e anche il tuo naso, la tua bocca è simmetrica, E quindi se scriviamo solo una parte, solo il codice business, non è come forse lo pensa la natura, ci vogliono anche i test, sarebbe la seconda parte, c'è più equilibrio e c'è più sicurezza.
E secondo
E
te quali
questo sì.
sono un po' gli ostacoli principali che si incontrano all'inizio, oltre il mio, per esempio, che è la pigrizia, no? Però diciamo, qual è, okay, dici, ok, sono sviluppatore, devo sviluppare questo servizio, cioè, insomma, quali sono i primi ostacoli da superare?
Sai che per me, per esempio, e penso che per tutti che scrivono i test tutti i giorni ci sono meno ostacoli, oppure ci sono ostacoli diversi, perché noi ci divertiamo, io mi diverto scrivendo i test. Oggi c'era un problema, per esempio, dove ho cominciato a scrivere test, e così abbiamo visto col collega, abbiamo pensato: ah, cosa sono i risultati? E poi, avendo i risultati lì, potendo fare la verifica in automatico, poi nel tuo IDE, tu lo metti in automatico, gira sempre quando fai un cambiamento del codice, ti puoi concentrare al codice business e lo cambi in un modo che poi i tuoi test, come si dice, passano, sono tutti verdi, e così probabilmente è più facile. E per farti la risposta alla domanda, quali sono gli ostacoli? Secondo me è difficile probabilmente di far studiare un linguaggio, e co cominciando anche con i test. È una cosa molto difficile. Non ho ancora trovato la strada per far imparare un linguaggio di programmazione ai bambini o ai grandi che imparano a programmare, e subito anche cominciare anche con i test.
Certo.
Però poi se cominci troppo tardi, poi diventa una fatica, magari diventa un peso, quindi non so ancora. Però ti posso assicurare, quando cominci, quando lo fai con un certo amore, con una passione, è divertentissimo, divertentissimo, vero?
Senti, hai detto una cosa interessante di un caso d'uso in cui tu praticamente hai detto, con questo mio collega mi sono divertito a scrivere test perché subito abbiamo potuto provare una business logic. Ok, oltre ad aiutarti a sviluppare una business logic e a provarla subito, ci sono altri campi di applicabilità del testing. In cosa ti aiuta nello sviluppo?
Ma nello sviluppo non lo so, non lo so, non so rispondere. No, non capisco la domanda.
Un'esperienza che ho avuto io è che quando scrivi un test di una tua funzione, di una tua classe o di un tuo pezzo di codice, tu stai anche facendo un po' di sfide, di challenge all'API, diciamo alle interfacce che tu hai definito, no? Quindi
Ah, tipo per
inevitabilmente mette anche in
l'architettura.
discussione il tuo design del codice. Cioè, i test
Ah, ah, ah.
sono più difficili da fare se il design del codice non è ottimo, forse.
È vero, il codice deve essere testabile, si dice, vero?
Esatto.
Quindi quello non so, dovrei pensare come co cosa succede quando scrivo il codice, scrivendo anche il test, ma non lo so, dovrei filmarmi per capire, ma quello che so è che praticamente ci sono dei principi del clean code che si abbacciano col testing, in realtà con il scrivere dei unit test. E Uncle Bob, Robert C. Martin, l'autore di Clean Code, dice che una funzione, quando la scrivi, deve fare solo una singola cosa, un argomento che deve eseguire. Se magari può avere 2, 3, 4, 5, 6 righe, però una cosa devi fare. E se lo fai così, se scrivi il codice così, è semplicissimo di scrivere un test, perché tu fai un test per una funzione che fa una singola cosa. Se invece hai una funzione gigante, è difficile, però lo sappiamo tutti, ovviamente.
E diciamo, come ti sei avvicinato un po' al testing? Diciamo, tu avevi già, sviluppavi già in altri linguaggi diversi da Python e quindi conoscevi le pratiche del test, oppure hai imparato con Python e poi ti sei avvicinato? Perché secondo me anche come ci si arriva ai test impatta un po' anche la tua esperienza.
È vero, è una, sì, una domanda interessante, perché poi per me io ho cominciato praticamente con il C quando stavo a scuola. Prima c'era un po' di basic, e poi però subito il C mi sono innamorato. E poi nel 2000 ho cominciato con il Python e poi non scrivevo i test. Neanche, poi all'inizio non usavo neanche le classi di Python, però poi dopo, quando stavo già in Svizzera, tipo 13 anni fa, ho cominciato con il Django. E con il Django ho letto subito quello che dice uno dei due autori, Jacob Kaplan-Moss, dice: è un codice senza test, è broken, è già rotto. E io ho sempre letto e ho pensato: sì, sono d'accordo e devo cominciare a scrivere il test. Però come ti avvicini? Se no, no, è un po' come cambiare da Windows a Linux. Devi avere un amico o un'amica che ti dice: prova un po' così, poi se non riesci ad andare avanti ti do una mano io o
Sì, un
facciamo insieme.
mentore
E non
quasi.
ce l'avevo, sì, non ce l'avevo per il testing, neanche i colleghi. Ma vabbè, poi però con il Django ho cominciato a collaborare con un'azienda a Zurigo, sì, che faceva tipo un sito per un grande cinema in Svizzera, o una catena di cinema, e avevano dei problemi. E io ho cercato di aiutarli con l'automazione, anche poi automazione del deploy, eccetera, eccetera. Poi visto hanno bisogno di più, poi ho scoperto c'è quella cosa che si chiama Behavior Driven Development, BDD. Poi ho visto c'è GERC, c'è questo linguaggio, Given When Then, lo puoi anche utilizzare nel tuo linguaggio, sai, in tedesco, poi anche in italiano, ovviamente. Così poi ho cercato di utilizzare questo strumento con loro, per il project management, per un approccio olistico praticamente. Poi questo è anche stato il mio primo, questa esperienza poi è stato anche il mio primo argomento alla PyCon, per esempio, il test driven projects, lo chiamavo così. Sì, poche parole, ho cominciato a usare behave. Il famoso Behave, spero famoso, sì, ci sono tanti utenti, ormai sono diventato il co-maintainer, anche se ho pochissimo potere, però c'è un side project del Behave che si chiama Behave Django. L'avevo subito scoperto quando avevo cominciato a collaborare con quell'azienda che dicevo, e perché volevo sì, un modo facile di cominciare con il testing, con il BDD, con Django, e senza che devi fare il tutorial, eccetera. E quindi ho cercato di un package che praticamente installi, così cominci subito con Behave. E poi non c'era quel Django Behave che faceva una cosa che non mi piaceva, praticamente devi modificare i setting. E no, non volevo così, io volevo solo installare un pacchetto e poi installarlo come dependency nelle applicazioni del progetto Django praticamente. E così ho scoperto Behave Django, che era all'epoca un progetto molto giovane, solo un paio di mesi, e E poi ho cominciato a chiedere il maintainer, che è un ragazzo simpatico, filippino, di aggiungere un feature. Ho fatto un pull request e così sono diventato, dopo un po' sono diventato il co-maintainer. Ormai sono il maintainer principale o l'unico di Behave Django che fa l'integrazione di Behave in Django. Eh sì, e così. In realtà, quindi ho cominciato facendo il BDD, praticamente dal punto di vista del cliente ho cominciato a fare il test. Solo poi dopo ho cominciato con i unit test e adesso mi diverto scrivendo i unit. Punto, troppo lunga la storia.
No, è una storia interessante, ma ti volevo chiedere, in questa storia la parte più difficile è stata usare il BDD lato product o lato sviluppo? Come sei riuscito a far parlare questi due mondi che di solito si prendono a pizza in faccia?
È una bella domanda. No, in realtà facendo il BDD, non lo capivo subito quando lo leggi, almeno io non sono fatto così io, ma facendolo ho capito quello che in realtà già sta scritto nella documentazione, che il Gherkin serve come documento di comunicazione tra questi mondi. Quindi praticamente tu scrivi given, when, then, eccetera, eccetera, e poi puoi fare la comunicazione. Io da sviluppatore backend posso parlare con sviluppatore frontend, lui capisce le sue cose, leggiamo praticamente la stessa frase, lei capisce il suo mondo, io il mio, poi il programmatore non so, mantenitore del database o il project manager. Tutti capiscono il loro mondo, vedono il loro mondo in questa frase, given when there. Questo è il forte di questo approccio. Poi in realtà scrivendolo, sviluppandolo, è tipo un po' un overhead, perché tu scrivi given when there, è un linguaggio formalizzato ma umano, e poi lo devi tradurre in un linguaggio di programmazione, ovviamente. E per questo poi sono anche passato agli unit test. Prima non sapevo distinguere o capire dove devo tagliare, dove mi devo mettere a scrivere gli unit test, perché qualche volta quando fai il BDD ti sembra mai strano. Questo lo potevo fare più facilmente, più velocemente in un unit test. Qualche volta ti capita. Però
Magari,
sì.
cioè, proviamo a raccontare un po' il BDD per chi magari non lo conosce. Magari non partendo per forza dalla teoria, ma anche prendendo un pacchetto come Behave, no? Che è quello che conosci benissimo. Quindi diciamo, se immaginiamo che c'è uno sviluppatore che ci ascolta, che ha sempre fatto test driven development tradizionale, quindi scrivo i miei test case in PyTest, unit test, quello che è, poi scrivo il codice. Ecco, passare a behave, che significa? Cosa devo fare? Cosa sono questi given, when, and then di cui parli?
Sì, no, in realtà il Behave ha un bellissimo tutorial. Ho cominciato con questo tutorial anch'io, e in realtà da secoli è così, perché sì, chi conosce il progetto Behave lo sa che è in uno stato, diciamo, difficile, perché il maintainer, che è un tedesco con quale ho già interfacciato, non riesce a rilasciare una nuova versione, ma questo è un argomento a parte, ovviamente. Sì, diciamo, per cominciare con questo behave basta di fare pip install behave e poi leggere il tutorial che ti dice come scrivere quel documento che con l'estensione feature. Quindi tu scrivi un documento di testo. Non lo so, login, punto feature, e poi cominci a scrivere given I am on the welcome page when I fill in the username and when I fill in the password field and I press the login button, then I arrive at the dashboard. Quindi lo puoi fare anche in italiano, lo stesso. E poi hai questo documento di testo Quello che fai è fai girare behave, e quello che fa behave è che ti dice: sì, è bello, c'è questo documento Gherkin, ma non c'è l'implementazione. E quello che fa behave subito è che ti fa il print out di quel codice a bozzo sul terminal. Quindi tu quello che puoi fare è fare copia e incolla in un file Python, tipo login.py. E poi puoi far girare il behave di nuovo e subito ti dice che ovviamente fallisce perché non c'è, perché ogni function che ti fa quel codice lì dice raise exception not implemented yet.
Quindi tu inizi partendo da un documento di testo, quindi non codice, scrivi questi scenari, given, then, when, then,
Esatto.
lanci behave da terminale, lui si accorge che non c'è un test per quel documento, ti propone, se ho capito bene, il codice per quel test, almeno un template, e poi tu quindi crei per ogni documento di feature, hai uno script di test.
Non necessariamente, sai, funziona un po' come Python perché non necessariamente dico non devi fare un file Python per ogni documento feature. Tu puoi, come in Python, puoi mettere tutti i functions o classi anche in un singolo file o lo puoi dividere come ti pare. Però sì. Comunque, tu scrivi quel testo Gherkin e poi Behave ti crea quel codice Python che puoi fare in copia e incolla e poi cambiare, fare l'implementazione. E quello che fa poi sostanzialmente il Behave è veramente se c'è, guarda il keyword given e poi prende il resto della riga come identificatore. Praticamente, se tu hai given I am on the welcome page, poi quello che fa behave tecnicamente è va nel codice Python che trova e va a cercare un tag, un'annotazione at given con questo testo. Così identifica la funzione che deve esistere. E poi il resto è gioco da ragazzi, lì è tutto codice Python. Puoi fare quello che vuoi.
Se io posso avere per lo stesso given, cioè io ho più scenari, diciamo scenario A, scenario B, in cui ho un given when then. Il given, se io uso la stessa esattamente stringa nel mio Gherkin file, allora, a quel punto, lato codice, io ho un'unica funzione che serve entrambi gli scenari, è corretto?
Praticamente se hai sì, se tu nel tuo feature file usi lo stesso testo given, sì, alcune volte viene sempre eseguito lo stesso codice. Ho capito bene la domanda?
Esatto. Quindi tu diciamo, se usi lo stesso given su più scenari, poi nel tuo codice di test sarà sempre la stessa funzione che viene invocata per ogni scenario. Ok.
E praticamente anche segue la teoria di un test, vero? Che ha tre parti. Praticamente tu all'inizio stabilisci il punto di partenza, given, descrivi la situazione dove ti trovi, il setup del tuo sistema, poi dici when, quando faccio una cosa, quando spingo il pulsante, e poi then è. Tu fai praticamente il assert sul risultato, tu fai il controllo se il risultato è quello che ti sei aspettato. Lo fai allo stesso modo nei unit test, però lì è più la struttura nel codice che.
Quando mi dici Gherkin, è possibile scrivere feature in qualche modo cross funzionali? Nel senso, se mi immagino la tipica pagina di login, ci sarà una
Sì.
parte front-end e poi si andrà su un back-end. È possibile comunque fare, cioè sviluppare tu su tutto il verticale, oppure bisogna fare tante micro feature per ogni strato? Cioè, mi viene da dire dividere front-end e back-end in qualche modo.
Bella domanda. In realtà ho visto che il behave è più popolare per l'approccio di testare l'applicazione andando tra tutti gli strati, sai, nel senso in combinazione col Selenium. La maggior parte di gente che usa il Behave lo usa con Selenium o Splinter, che vuol dire fanno girare il browser. Praticamente quello che fa poi il Behave Django è avvia un run server di Django, quindi avvia l'applicazione, poi il Selenium, se lo usi con il tuo test, devi fare il setup manualmente con il setup di Behave, poi fa partire un browser sulla tua macchina locale e poi praticamente comunica con la tua applicazione Django. Ovviamente questo è un processo molto lento, quindi se lo vuoi fare più veloce, non usi il Selenium. Usi solo brevemente il test client di Django, oppure lo puoi anche fare per sì, lo puoi utilizzare in un modo tipo unit test, oppure puoi anche fare i test contro un API, quindi non è sempre sei libero di fare come vuoi. Praticamente quello che lo fa il behave è fa la traduzione di un test Gherkin a una funzione di Python, e quello che scrivi nella tua funzione è compito tuo, in
Capisco.
realtà.
Qu quindi si può usare un po' in tutta la piramide del testing, come si legge sui libri, un po' per fare test di integrazione, come appena raccontato, ma anche test più bassi nella piramide, tipo unit test, perché alla fine sono dei tool e un modo di generare una specie di scheletro di implementazione, se ho capito bene, giusto?
Sì, anche se penso che più che sei giù nella piramide, probabilmente più scrivi unit test subito e più hai bisogno di comunicare con altra gente, altri colleghi, penso che viene utile usare i BDD, il Gherkin. È
Chiaro.
veramente questo è il punto forte, che è un documento di comunicazione.
Chiarissimo.
E parlaci un pochettino delle feature di Behave Django, cioè come semplifica un po' la vita dello sviluppatore Django questo package?
La funzione principale di Behave Django è di rendere il setup più semplice possibile. Perché lo voglio fare? Che è semplice, non solo perché così ho meno lavoro io, ma anche perché voglio far smettere avere le scuse ai colleghi. Ovviamente, così se è facile da partire, perché non lo fai? E quindi quello che puoi fare con Behave Django, tu fai quello che fai quando vuoi partire con Behave Django, e tu fai pip install Behave Django, poi quello che fa installa Behave Django, installa anche Behave, e poi il tutorial ti dice devi solamente aggiungere Behave Django nei tuoi installed apps. Questa è l'unica cosa che devi fare, una riga nei tuoi Django set, così stai a posto. Puoi subito cominciare a utilizzare Behave con Django, anche se è diverso a quando lo usi Behave solamente, perché Behave ha il suo comando CLI, CLI, Behave, e se lo usi con Django fai Python manage by behave. E così sì, perché è necessario, perché è un Django management command, quello che ho appena detto, e in questo modo riusciamo con behave Django a far partire questo run server se necessario che lo utilizziamo. E sì, e poi i feature sono un po' quello che ho aggiunto io. Per primo era che puoi gi far girare i test con Django usando un database reale, quindi non reale, reale di un re, no, vero, quindi
Certo.
esistente. Quindi anche se è pericoloso, qualche volta è più facile, soprattutto per aziende che cominciano appena con i testi. Tu fai un clone del tuo database, fai girare un test contro il tuo database vero, in realtà una copia. E poi ci sono altri feature che probabilmente lo fanno più veloce l'esecuzione, probabilmente per i test case più semplici, che hanno contribuito altri utenti. E sono molto contento che viene utilizzato questo pacchetto, anche se adesso c'è lavoro da fare, soprattutto al lato di convincere il maintainer di Behavity di rilasciare una nuova versione, perché ci sono dei cambiamenti che hanno bisogno di una nuova versione ufficiale di Behavity. Uno di questi cambiamenti, poi ho finito, è il Page Object Pattern. Sono molto, molto fiero di questo, perché il Page Object è una cosa molto importante di rendere più stabile i tuoi test. È una cosa che descrive anche uno dei famosi del test driven development. Adesso non mi viene il nome. Sì, Page Object Pattern, bellissimo.
E com'è un po' la tua esperienza da maintainer di un progetto open source? Diciamo, quanto è time consuming e che feedback hai dalla community?
In realtà, probabilmente dipende da quanto è popolare il tuo progetto. Se non è, se è popolare, ma non troppo, sei sempre da solo. Tu devi fare tutto. Tu magari ti arriva un suggerimento, una richiesta, poi magari, sai, se cerchi di essere gentile, chiedi: ah, vuoi provare di fare un pull request per motivare la gente di contribuire? Magari non rispondono neanche. Poi, se è una cosa importante, ti metti lì a farlo da solo. Però alla fine ti dà molta soddisfazione quando cominci a capire che la gente usa questo progetto.
Immagino, immagino. Bene, bene. Allora, purtroppo abbiamo finito il nostro tempo, Petar. E prima di chiudere, se i nostri ascoltatori volessero un po' se seguirti, su quali social ti trovano? Hai, non so, un blog, qualcosa? Come ti seguono? Dove ti trovano?
Sì, ho smesso con Facebook, WhatsApp, tutto. Sto per uscire anche da Instagram. E adesso ho ancora Twitter, LinkedIn e Mastodon. LinkedIn mi dà molta noia, è solo purtroppo per il lavoro devo stare lì.
Certo.
E con Twitter sto cercando di chiudere. Quindi rimane solo Mastodon. Quindi se volete seguirmi, andate su Mastodon, sono sempre lì, o mi chiamo Bitner su GitHub, su GitLab, o lì Mastodon mi chiamo Peter Bitner, quindi nome, real name, come lo vuole Zach.
Perfetto, perfetto.
Vai.
Grazie mille, Peter. Allora, alla prossima. Ciao.
Grazie, ciao ciao.
Grazie a voi, grazie.
Ciao.
Ciao.